L'orribile notizia ci arrivò una sera mentre eravamo a tavola per la cena. Anche questa volta fu Michele a portarla. A Siena hanno arrestato tutti gli ebrei. Disse arrestato, ma la parola usata non era quella. L'arrestare, infatti, fa presupporre una qualche legittima misura di sicurezza nei confronti di chi si presume colpevole di un reato. Ma tutti dicevano, sono venuti a prendere gli ebrei. Come bestie, inseguite in una brutale caccia all'uomo. Ci guardammo l'un l'altro muti. Immediatamente bisognava fuggire. Anche un'ora di più poteva significare un rischio estremo. Forse eravamo gli unici ebrei della zona e ben conosciuti in paese. Le autorità di Colle potevano ricevere da un momento all'altro un mandato di cattura. Restare al poggio voleva dire essere in bocca al lupo. La mamma ad un tratto cominciò a singhiozzare, con un singhiozzo sommesso. La zia Freda non diceva nulla, ma quel suo viso terreo, immobile, faceva paura. Nessuno dei contadini era venuto come di solito a salutare Michele. Forse già sapevano. Il cielo cupo, senza stelle, appariva gonfio di pioggia. A un tratto bussano alla porta. Ognuno di noi ha il cuore in gola. Ma sono Pietro dei Mannozzi e Vanni degli Stelli. I nostri volti e il nostro silenzio devono averli spaventati. Ci guardano e non fanno domande. Uccio è il primo a riscuotersi. Fa cenno a Pietro e a Vanni. Si appartano in un angolo e parlano fitto fitto, mentre noi restiamo tutti insieme, quasi ammucchiati, a guardare. Hanno concertato un piano. Per quella notte ci saremo rifugiati nella casa più lontana, quella degli Stelli. La casa è su un'altura, dietro si stende il bosco. Stando di guardia lassù, dice Uccio, si vedrebbe il camion arrivare fino alla strada maestra. Di lì chi intendesse venir su dovrebbe imboccare il viottolo e salire a piedi. Del resto, trovando la villa vuota, forse desisterebbero dalle ricerche, pensando che siamo fuggiti più lontano. Ammesso che proprio volessero venire a cercarci lassù, proprio alle brutte, ci sarebbe sempre il tempo di scappare nel bosco dietro la casa. Non sappiamo ora se Uccio parli per convincere Vanni e Pietro, o per convincere noi, o se stesso. Tutti lo guardiamo con gli occhi fissi, sbarrati. Quasi il cugino ci racconti un'incredibile avventura, una di quelle storie della realtà romanzesca che si leggevano nella Domenica del Corriere. Il piano appare infatti così fantastico, così assurdo. I tedeschi e l'SS, che trovando la villa vuota non penserebbero a cercarci nelle case dei contadini, oppure ci cercano, ma mentre loro salgono su per il viottolo, noi riusciamo a fuggire via, a volatilizzarci, a scappare, mimetizzandoci nel bosco. Di notte col buio, con quella pioggia a torrenti che già veniva giù, per la boscaglia intricata di sterpi, con l'orribile spavento che agghiaccia il sangue. Come avrebbe potuto, non dico correre, ma muovere un passo la nostra mamma, così poco avventurosa, con i suoi poveri piedi sempre dolenti nelle scarpe cittadine? Stava a sentire istupidita, diceva di sì a tutto, purché non si lasciasse sola. Eppure, per fantastico che fosse, il piano di Uccio era per il momento l'unico da poter scegliere. Si viveva in tempi strani. Nulla era più da misurarsi secondo le norme consuete del vivere civile. Gli eventi più irrazionali, inimmaginabili, assurdi, divenivano purtroppo reali, mentre i più logici e credibili svaporavano nel mondo dell'irrealtà, dell'utopia. La notte trascorse senza incidenti. Vanni, Uccio e il babbo restarono alzati di guardia, spiando. Ma nessun camion, per grazia di Dio, apparve all'orizzonte. La zia Freda fu ospitata in una camera a parte, la mamma e noi due sorelle nel letto lasciato libero dallo zio Poldo. Così strette, tutte e tre insieme, riuscimmo a trovare un po' di calore. Anche alla mamma passò il tremito che l'agitava. Accanto alle sue figliole si sentiva confortata. Mormorò le prime parole dello Sheman e i suoi occhi, come quelli di una bimba, si chiusero dolcemente nel sonno. Lì ed io ci tenevamo per mano, ascoltando il respiro della nostra mamma vicino a noi. Mi ricorrevano in mente le parole udite mormorare poco prima. Ascolta, Israele, l'Eterno, Dio nostro, l'Eterno è uno. L'indomani, tuttavia, il mio stato d'animo era mutato. Invano tentavo di richiamarmi a quel momento della notte precedente. L'angoscia, l'ansia mi attanagliavano. Mi sembrava già di cogliere i segni dell'inquietudine anche nella famiglia dei contadini che ci ospitava. Che c'è di strano in questo? Era più che naturale, anzi legittimo, avere paura. Le ore di quella giornata mi sembrarono lunghissime. Quello stesso ritrovarsi tutti nella cucina, ben 6 persone, costrette a un ozio forzato, silenziose, preoccupate, d'impaccio agli altri con la sola presenza fisica. Gli altri, che potevano entrare e uscire liberamente, attendere alle faccende di tutti i giorni. Tutto questo mi opprimeva, tormentandomi con un misto di invidia, di umiliazione e di scoramento. In quella cucina eravamo stati 100 volte contenti di stare tutti insieme. Perché allora mi sembravano a un tratto estranei, come non li riconoscessi, come se fra noi si frapponesse un muro di gelo? Ma avevamo chiesto, quasi imposto a loro un atto di coraggio, una carità. Eravamo forse ancora padroni, o non piuttosto dei miseri, più poveri dei poveri, a cui era negato anche il diritto alla vita, in cerca di un tetto, di un pane, per l'amor di Dio. Ci avevano dato i loro letti. Ora le loro donne si affaccendavano al camino per noi. Quelle premure, quelle delicatezze mi sembravano addirittura assurde. Brodo, pollo, arrosto, crostini. O forse era quella una specie di pranzo del condannato a morte. Poteva essere l'ultimo. Mi accorsi che Uccio parlava spesso a bassa voce con Vanni. Chissà se concertavano qualche altro piano. Più volte gli occhi del cugino incontrarono i miei. Ma mi sembrò che subito se ne distogliessero, quasi il suo sguardo volesse sfuggirmi. D'un tratto una dolorosa scoperta mi lacerò l'anima. Io dubitavo di Uccio. Dubitavo di Uccio, col quale eravamo fino allora così legati da un'amicizia assoluta più che fraterna. Eppure questo vergognoso sospetto si era insinuato dentro di me. Che il cugino pensasse a se stesso e a sua madre e complottasse con Vanni, escludendo noi e i nostri genitori. Dopo desinare, Vanni scomparve, ritornando a sera inoltrata. Parlarono ancora, a bassa voce, insieme. Uccio allora partecipò a tutti noi il segreto. Un'altra casa più lontana e più sicura ci avrebbe ospitato. Tutti respirarono, ma per me non era solo il sollievo di sapere che si era trovato un altro rifugio. Mi ero tolta un peso enorme dal cuore. Era quasi notte quando ci mettemmo in viaggio, infagottate nelle coperte, issate sul barroccio, la zia Freda, la mamma e noi sorelle. Aveva smesso di piovere, ma il cielo era livido e il vento faceva contorcere i rami e strappava le ultime foglie. Sotto l'arcata i contadini stavano muti a vederci partire. Anche i bimbi zitti zitti ci fissavano con i loro occhi sgranati. Con quel tempo da lupi era impossibile fare la strada in bicicletta. Il babbo e Uccio si erano già avviati a piedi. Scegliendo le vie traverse per non fare brutti incontri, Vanni, imbacuccato fino agli occhi e con il cavallo coperto di tela cerata, ci conduceva al nostro nuovo destino. Ci inoltrammo nella macchia, dove il viottolo si restringeva, i rami fradici, tutti piegati per il peso dell'acqua, ci grondavano addosso, sulle coperte, sulle mani, sul viso. Fuori dalla macchia, la campagna si stendeva quasi brulla davanti a noi. Ci venivano incontro solo le sagome scheletriche dei pioppi, in lunghi filari. Luci rade, sperdute, brillavano lontano, qualche casa solitaria sulla collina. A quell'ora già tutti dovevano essere al caldo, riuniti per la cena. L'aria era sempre più fredda e quell'umido, inzuppando le coperte, ci penetrava nell'ossa. A un tratto, a una svolta, il cavallo fece un balzo indietro e a un tempo risuonò un urlo della mamma e un tremendo maremma del Vanni. Un enorme tronco, abbattuto dal temporale nella notte, ci sbarrava il cammino. La polpa del suo legno tutta scheggiata, quasi una carne nuda, pallida, esangue, dove era stato lo schianto. Giaceva morto, attraverso una gora d'acqua torbida che specchiava debolmente nuvole e rami. Mi riscossi alla voce di Vanni. Bisognerà allungarla almeno di mezzo chilometro, e ce n'è ancora di strada per arrivare a Montecchio. Il posto è solitario, un postaccio a starci, ma è quello che ci vuole ora per voi. Il barroccio procedeva a balzelloni fra buche e sassi. Con l'ossa rotte e le membra tremanti dal freddo, c'eravamo buttati come un fagotto di cenci sulla paglia. Solo per la mamma e la zia Freda si era potuto trovare un letto. Un nodo di disperazione mi serrava la gola. Nonostante la tremenda stanchezza, gli occhi rifiutavano di chiudersi e rimasero a lungo aperti nel buio, inseguendo orribili fantasmi. L'arbitrio esoso e crudele di leggi inumane, la paura e la viltà degli uomini ci respingevano ad ogni civile consorzio. Anche quel rifugio, in una stalla come le bestie, non era il segno. O forse era meglio così. Era quello il luogo più adatto. Non con gli uomini, ma solo con le bestie potevamo sentirci fratelli, aggiogati come loro al nostro destino di pena, vittime condannate alla sofferenza, alla tortura, al sacrificio. Più pietose degli uomini, certo, le bestie. Anche ora, disperati e intirizziti, ci sentivamo accanto alla loro quieta presenza, il loro fiato caldo. Una specie di animalesca, torpida pace, mi penetrò poco a poco. Finalmente persi coscienza e con un sonno di piombo mi addormentai.